Questa rassegna stampa è presentata da Oleificio Bartolini, via Valle Memoria 52 Recanati. Olio extravergine di oliva, ottenuto da olive appena raccolte e accuratamente selezionate. Termoidraulica di Mauro Pierzantelli, impianti termici, impianti idrici, installazione caldaie e condizionatori, a Recanati in Viale Dalmazia, a Castelfidardo in Via Boccaccio.
E un buongiorno a tutti, un ben ritrovati per questo inizio di settimana. Oggi è il 18 agosto 2025, chi vi parla è Stereo Tubaldi, prima edizione. Abbiamo ripreso dopo il ponte di Ferragosto una normale programmazione, normale orario, almeno per il mese di agosto, che la prima rassegna stampa è alle 7, adesso sono le 7 e 2 minuti, naturalmente la replica è alle 8 e 30, quindi non rimettete l'orologio, quante volte vi devo raccomandare, ma voi non ci sentite. Allora, andiamo a vedere questa, sia i quotidiani in edicola, sia i siti web, e oggi posso dire che il sito web di Radio R, magari con tutto ciò che nel ponte di Ferragosto siamo stati sia io che una mia consorte Annalida Marcone, conoscete bene perché vi fa il filo diretto il martedì e il venerdì, siamo stati fuori, siamo riusciti ugualmente, perché siamo degli stacanovisti, no, ad aggiornare un po' il sito. E a dire il vero abbiamo più notizie di quelle che oggi possiamo leggere, almeno riguardanti il nostro territorio, il territorio dei Canati e dintorni, del cartaceo e di altri siti web. Allora vediamo che cosa dicono intanto appunto i siti web, e poi parleremo del Carlino, del Corriere Adriatico. E c'è un ricordo di Pippo Baudo, un gigante della televisione italiana, lo ricordate tutti, ormai inutile che ormai è un mito, era diventato Pippo Baudo, e Recanati lo ricorda con affetto, lo ricorda anche Casa Leopardi, e perché era venuto nel 2013 un improvviso scalo a Recanati, ma già 10 anni prima aveva presentato in piazza Giacomo Leopardi Musicultura. Poi abbiamo Recanati, botte risposta tra la lista in comune Antonio Bravi, che definisce il sindaco Zerbino della regione. Ma come, non era quello che doveva essere, che si dovevano usare dei linguaggi, no? Per cui avevano fatto un regolamento contro l'odio, cos'era quella storia lì? Però loro definiscono Zerbino della regione. Vabbè. Poi abbiamo, sono bravi questi. Poi abbiamo agosto, turisti in città, ma tanti locali restano chiusi, tra turni settimanali e colazioni saltate. Per questo è un po' la lamentela dei turisti, ma anche dei cittadini recanatesi. Per quanto riguarda Marinelli, attacca Pepa su opere pubbliche e amicizie con Acquaroli. Qui però Marinelli, come al solito, perché è naturalmente nella sua verba polemica, visto che adesso è candidato alle regionali, forza un po' e non penso in maniera corretta una dichiarazione di Pepa. Questa sera avremo in radio Roberto De Rucci d'Oro, parleremo del fallimento di una riduzione dell'Atari tramite il microchip e la nuova proposta per Recanati, ma lo presenteremo soprattutto come nuovo coordinatore di azione di Recanati. E poi questo è un po' il sito di Radio R, che ci presenta anche l'intervista di Antonio Porto, presidente del comitato Click Station italiano, appunto, per un'azione collettiva contro Pfizer e BioNTech per il vaccino Covid-19. Sia per coloro che hanno subito reazioni avverse, sia anche per coloro che non l'hanno subita, ma che sono stati costretti comunque per attraverso il ricatto a subire la somministrazione del vaccino. Detto questo, andiamo a vedere anche nel sommario, sto facendo, andiamo a vedere anche quello che ci dice il sito di Cronache Maceratesi. Mi vengo a trovare a casa, vi ammazzo, minaccia gli agenti con la bottiglia e un masso, arrestato un 61enne che era fuori di sé, che nazionalità? Algerino. Schianto in moto sull'Adriatica, 44enne trasportato a Torrette, incidente avvenuto in una zona di Fontespini intorno a mezzanotte di ieri. lì si sono scontrati un'auto, ma penso di mezzanotte, adesso vedremo, forse non tanto di ieri quanto di sabato sera. Poi abbiamo Macerata, un pieno di finanziamenti, Marchiori, mezzanotte di sabato, Marchiori 150 milioni per 100 opere, finora ne abbiamo completate 70, no di opere, ah sì, 70 opere su 100. Poi San Marone salpa su Brevard, record di 21 imbarcazioni in corteo sul mare, salpa sul Brevard, cuore impavido. Scontro tra auto e moto, 16enne al pronto soccorso, siamo a Porto Potenza, l'incidente è avvenuto alle 19 sulla statale 16. E queste un po' le notizie di cronaca, è logico. Quello è logico che qui è logico naturalmente che si parla appunto della giornata di ieri. No, stavo leggendo qui intanto Pippo Baudo, quel viaggio partito dalle Marche, anche qui si parla di qui la forza e la generalità dell'Italia migliore, diceva Pippo Baudo, ma logico, stava nelle Marche, che doveva dire. Il segretario della CISL Marche parla delle rette delle residenze sanitarie, non un euro in più a carico delle famiglie, si raccomanda Marco Ferracuti. Ma sì, solo che è sulla questione dei costi per i posti letto, le strutture welfare, la regione su richiesta CGL CISL UIL ha sospeso eventuali aumenti sino alla fine 2026 e messa a bilancio risorse aggiuntive con il voucher per alleggerire i costi a carico degli utenti. E questa è la regione su richiesta, dice, quindi la regione si è mossa soltanto perché appunto l'ha chiesto CGL CISL UIL, però non è CGL CISL UIL o no, il sindacato non si è pronunciato su questo. Sul fatto che costava 170.000 euro, dicono, almeno non lo so, un poco meno, lo stipendio della direttrice dell'IRCER che gestisce la casa di riposo, e siccome ha soppresso questa figura è proprio perché magari costava troppo per la casa di riposo, e quindi adesso c'è un nuovo coordinatore che svolge in definitiva le stesse mansioni, e quindi l'IRCER, però noi abbiamo risparmiato 90-95 mila euro. No, si sono sollevati i partiti della sinistra delle canatese. No, il risparmio di 90-95 mila euro significa anche contribuire a tenere basse o ferme le quote per quanto riguarda l'IRCER, per quanto riguarda la cassa del riposo. Però capito, sono le contraddizioni classiche di una politica che si muove in maniera schizofrenica. Io dico così perché adesso mi conviene sostenere quella perché è una mia amica di partito, tant'è vero che la direttrice è stata trovata poi che partecipava all'incontro con Ricci, e quindi tutto a cui arreggerati, quindi tutto conta, tutto fa brodo, tutto si sistema, tutto è chiaro, no? È logico che la sinistra prende la difesa poi della sua cocchetta che ha messo a cui aveva preparato il posto appunto non so quanto, nel lontano 2013-2014 e così via. E da allora appunto ha svolto questa funzione, e non metto in discussione che se l'ha svolta bene o male, no, non è questo, è che naturalmente l'IRCER, io penso la fondazione sia nei suoi compiti poter anche provvedere ad una splendid review, cioè ad una diminuzione della spesa della sua gestione, proprio perché non incida poi gli anticosti sulle tariffe e sulle rette degli anziani. E non c'è niente di male, però la sinistra insorge. Poi abbiamo cronache di Ancona, anche qui viene ricordato Pippo Baudo, stessa foto, stesso giro delle Marche, stessa qua, stessa là. Poi si parla della zanzara dengue, scatta la disinfestazione anche all'IRCA di Osimo e nell'aria attorno all'ospedale. Si aggirano furti furtivi tra le auto, in sosta rintracciati e denunciati ad Ancona, andavano in giro a rubare nelle auto. E poi abbiamo Salesi, temperature tropicali, la terapia intensiva neonatale. Vandali distruggono ad Ancona l'edicola sacra della Madonnina tra Massignano e il Poggio. Malore a Mezzavalle, il medico si cala da Icaro con il varicello e il sindaco ringrazia i soccorritori. Ma non, perché ringraziamo sempre? Come se ci avessero fatto un piacere, ma sono stipendiati apposta per fare questo, sono pagati apposta per fare queste operazioni. Che ringrazi, no, non lo so, è come vabbè, dai, lasciamo perdere, dai, non ci soffermiamo su questo. C'è l'abitudine adesso di ringraziare i dipendenti come se stessero lì, no, come volontari, per cui se svolgono una mansione, per loro bisogno di ringraziarli. Allora, invece se prendono lo stipendio, gli incentivi, no, gli aggiuntivi, i corrispettivi e così via. Allora, andiamo adesso invece a Corriere Adriatico. Corriere Adriatico, voi sapete, lunedì è soltanto un'unica edizione, anche qui si parla dal ROF a Musicultura, i legami della regione con Pippo Baudo, e vabbè, adesso è anche qui, ma sicuramente da... Poi abbiamo Rogo d'esplosione, paura Marzocca, poi Macerata, stretta sugli ubriachi, la guida denuncia trovata anche droga, auto finisce contromoto sull'Adriatica, grave un 44enne, Civitanova Alta, festa del patrono, ecco musica e fuochi d'artificio per quanto riguarda la giornata di oggi, perché era 17 San Marone, mi pare che. Poi abbiamo... arrivano altre ZTL, sono tre, l'assessore per adesso sperimentiamo, sì, e questo è ad Ascoli. Cosa sperimentate? Sperimentate quanto può farvi far cassa. Controllore picchiato sul bus, aggressore senza biglietto. Ricominciamo, una storia vecchia, questa si ripete. Le case per le vacanze piacciono, le vendite sono in crescita. La giostra Innocenzi non sbaglia, record a Servigliano. Poi abbiamo a Fano, aeroporto, paracadutista a terra male, gamba rotta. Poi protesta per il Maracanà, quei campi non si toccano, lo sport dice no ai parcheggi. E questo è un po' tutto quanto. Prossimo caso di dengue, la disinfestazione si allarga all'ospedale. Ha un malore in spiaggia a Mezzavalle, medico si cala dall'elicottero, grave un 56enne. Dalla ROF a Musicultura, i legami della regione con le Pippo Baudo. Corriere Adriatico, grazie a Dio, Corriere Adriatico non... va sul sodo, sulle notizie, beh, un po' di meno rispetto alla prima pagina di Resta e Carlino. Comunque, in città lavori per 150 milioni, Macerata cambia volto, sono 70 le opere terminate, 30 gli interventi in corso, l'annuncio dell'assessore Barchiori, a breve al via il recupero del convitto. Schianto grave un motociclista, questo a Potenza Picena. Poi spiagge piene, finalmente mini riscatto dell'estate, è ubriaca e guida l'auto, minacce ai carabinieri, qui siamo a Macerata. La Madonna di Macereto è tornata nel santuario. Poi Porto Recanati, tragedia in mare, la città ricorda i morti del Pumara. Poi Pioraco, turismo sostenibile, 5 comuni stringono un patto. Sì, come Terre d'Oltre, abbiamo visto come è andato a finire. Raccolta differenziata, i dati sono in calo, esplode la polemica, siamo a Macerata. Dice, ah, non avete più il microchip, ecco perché è in calo. No, non è in calo. Calo perché è una bufala, una coglioneria, una supercazzola, serve soltanto per ingrassare la burocrazia del Cosmari. La raccolta differenziata, bisognerebbe bruciare tutti i rifiuti perché non servono tutte quelle minchiate, no? Sì, possa essere qualche cosa riciclato, ma i costi sono ugualmente alti, e bruciate tutte, basta, rompete le palle, ci facciamo un po' di energia, ci mandiamo avanti un po' di energia elettrica, visto che i comuni si lamentano pure, no, che hanno avuto un costo elevato di energia elettrica, perché che incide, non so se Recanati mi sembra che abbia pagato in più nell'ultimo anno 150.000 euro. Oh, Oh, bruciateli questi rifiuti invece di regalarli al Cosmo, primo. Secondo, cominciate ad adottare politiche diverse dal campo di vista, dal punto di vista appunto energetico, cioè perché dovete consumare tutta questa energia, da cosa deriva il consumo, no? Solo dall'aumento? C'è un modo per risparmiare, per compensare, no? Allora, non volete la discarica? Fate la discarica qui da noi, date la disponibilità di ospitare un sito di discarica di cingoli, intanto avrete degli indennizzi da parte, no, di chi vi installa questa discarica, e con questi indennizzi vi affrontate tutte le spese che avete subito in aumento negli ultimi anni, e il comune ripaga molti dei debiti e dei buchi in bilancio. Ma come si fa a non pensarla in maniera realistica, no, e in maniera utilitaristica? Stiamo lì dicendo la discarica che non la vogliono, però si lamentano che l'elettricità aumenta di 150.000 euro. Ma svegliatevi, datevi una mossa col vostro cervello, cioè fate funzionare, non siate demagoghi e basta, come sono demagoghi quelli di Forza Italia che esultano insieme a quelli del PD perché è stato azzerato il NITEG, appunto, che perché c'erano due esponenti che erano stati eletti da parte del Ministro della Salute Squillaci, parlo a livello nazionale, no, che erano considerati Novax, in realtà erano due fiorfiori di professionisti che avevano un indice index che aveva veramente lasciava indietro molti di quegli espertoni di merda a cui siamo stati abituati, no, durante il periodo del Covid ad ascoltare le loro prediche e che poi addirittura il comitato scientifico tecnico a livello ministeriale non riuscivano neanche a farsi sentire dagli stessi politici, i cosiddetti scienziati, perché i politici facevano testa a loro, capito? Erano la scienza, erano loro, la rappresentavano loro la scienza con tre S strascicate, ma assurdo. Andiamo poi alle pagine interne di Porto Recanati del Corriere Adriatico, nel cortile dell'Oratorio Don Bosco la città ricorda i morti del Pumara, poi Pepa, la ZES e motore di sviluppo per il territorio, spiega cos'è ma arriva a scoppio ritardato. E allora io andrei direttamente sul sito di Radio R perché non mi pare che ci siano, no. Poi andremo a vedere un po' di cronaca, questo sì. E andiamo a dare un'occhiata a questa notizia. Recanati, la scomparsa di Pippo Baudo avvenuta nella giornata di sabato lascia un grande vuoto nel mondo dello spettacolo italiano, una carriera straordinaria lunga più di 60 anni durante la quale ha saputo raccontare l'Italia con intelligenza, eleganza e passione. Anche Recanati oggi lo ricorda con commozione. Proprio 10 anni fa, nel 2013, Baudo fece tappa nella città lombardiana con il suo camper personalizzato durante le riprese della trasmissione Il Viaggio. Fu un'apparizione a sorpresa che suscitò grande curiosità tra i passanti. La sua troupe lo attendeva nella piazzola del sabato del villaggio, ma il momento più toccante fu sicuramente l'incontro con la contessa Olimpia Lopardi, che lo accolse nel nobile palazzo di famiglia. A Recanati mi commuovo, disse Pippo Baudo, ogni volta che visito casa Lopardi. Giacomo ce l'ho nel cuore ed è il più grande dopo Dante. Vedere scritte le sue liriche con la grafia originale è un'emozione che lascia una traccia profonda e struggente, parole che rivelano la sensibilità di un uomo profondamente legato alla cultura italiana e alla sua storia. 10 anni prima Baudo presentò anche in piazza Leopardi il premio Città di Recanati. Oggi, mentre l'Italia intera lo saluta con gratitudine e rimpianto, anche Recanati si unisce quindi a questo ricordo di un uomo che ha saputo raccontare il nostro paese con sguardo lucido e cuore aperto. Questo è quanto possiamo dire appunto di questa notizia che apprendiamo direttamente dal sito di Radio R. Il Corriere Adriatico, cioè il Corriere Adriatico, il Resto è Carlino, di cui prima vi dicevo, lo ricorda, vediamo un po', però parlando un po' in generale di quando era venuto nelle Marche. quindi con gli studenti davanti a Rossini e così via. Legame con Pesaro, ecco, poi da Musicultura alle gradi, Viaggio di Pippo Baudo, e quindi c'è la foto appunto con Olimpia Leopardi. E anche qui si parla che attenderci all'Olimpia Leopardi è stato un momento di autentica emozione, con parole cariche di sentimento, e qui c'è, viene riportato quello che poi abbiamo riportato noi sul sito di Radio R. Detto questo, andiamo a vedere, cioè ritorniamo al sito web di Radio R, perché anzi adesso ve lo faccio vedere, perché per chi, annaggia, non mi sono collegato ancora su Facebook e con Instagram, eccolo qua, mi dispiace, mi chiedo scusa ai nostri amici che generalmente si seguono sui social, adesso dovremo esserci, purtroppo, allora è la testa, ci sono troppe operazioni contemporaneamente da fare prima di entrare in trasmissione, uno si incarta. Allora ritorno sul sito di Radio R, perché c'è un botta risposta fra Antonio Bravi, anche se a distanza, quindi non è che si sono sentiti, e la lista in comune. Perché che cosa dice? Andiamo a leggere, va? Andiamo a leggere subito. Allora, Antonio Bravi, ex sindaco di Recanati, sul suo sito Facebook, all'intervista rilasciata dal sindaco, risponde pubblicando questo post, dice: ridicolo continuare a intestarsi meriti per opere che avevamo finanziato, progettato e in molti casi anche affidato, vedi Scuola Gigli, con la nostra amministrazione, oltre a dimostrare di non avere il minimo senso di vergogna, certifica anche l'inconcludenza dell'amministrazione Beba, che ha bisogno di fare lo zerbino della regione. E la rotatoria a Palazzo Bello, la regione la finanzia con i fondi che il comune di Recanati le versa per le quote di sua competenza delle entrate degli autovelox, come era sempre avvenuto in passato quando i fondi andavano alla provincia. Pronta la risposta al peperoncino della lista in comune, che in consiglio comunale è rappresentata dai consiglieri Romano Frenquelli ed Elena Leonardi. E perché? Perché dice che la lista in comune esprime piena solidarietà al sindaco Peppa per le offese ricevute dal consigliere Bravi. Riteniamo che solitamente chi ricorre all'insulto lo faccia perché privo di argomentazione. Definire il sindaco zerbino della regione non è soltanto un'espressione volgare e vuota, ma rappresenta anche un'offesa all'intera comunità recanatese. Rassicuriamo i consiglieri, il rapporto tra regione e comune in questo primo anno amministrativo si è dimostrato estremamente proficuo. La città di Recanati ha beneficiato di importanti finanziamenti che consentiranno di recuperare le mura storiche del Parco dei Torrioni, migliorare l'accoglienza turistica, realizzare nuovi servizi igienici pubblici e costruire la rotatoria di strada dei Pali a Palazzo Bello. Sul finanziamento alla rotatoria il consigliere Bravi commette un grave errore, poco consono per chi ha ricoperto per 15 anni la delega al bilancio. I proventi delle sanzioni elevate a Romitelli infatti non possono in alcun modo essere destinati a quell'opera, poiché l'ente proprietario della strada su cui sorgerà la rotatoria non coincide con quello dove sono avvenute le contravvenzioni. L'amministrazione comunale è al lavoro sia per pianificare nuovi importanti interventi di sviluppo della città che complementare progetti avviati in passato. Con grande senso quindi di responsabilità e senza polemiche stiamo gestendo al meglio alcune criticità ereditate. I fondi previsti per la palazzina strategica non erano sufficienti nemmeno per le fondazioni. La scuola dell'infanzia era finita nel dimenticatoio. Un cumulo di terra con sopra un escavatore abbandonato è stato l'eredità della scuola Beniamino Gigli. Al castello di Montefiore si è resa necessaria una sostanziale perizia di variante perché potessero essere completati i lavori, appunto, questo antico castello. Questo lo dicono, quindi, no, io vorrei soltanto sottolineare, perché giuste le osservazioni che fai in comune, ecco, per quanto riguarda la rotatoria, perché la strada su cui sorge questa rotatoria dell'ANAS, e quindi non può essere utilizzati i proventi delle contravvenzioni di Romitele, che già comunque sono utilizzati per altre opere relative al codice della strada e alle strade stesse. Ora, per quanto riguarda invece il linguaggio, fa senso che chi in consiglio comunale, se è votato per proprio conto una mozione che ha presentato, neppure la minoranza gli è andato dietro, cioè quello di andare contro la DOR perché ospita degli anonimi, senza dire nulla sul fatto che il PD di Porto Le Grandi poi sulla sua bacheca ha pubblicato una lettera anonima di un cittadino reganatese contro l'amministrazione Michelini. Vabbè, lasciamo perdere, però l'anonimato fa schifo e ribrezzo solo se lo esercita o lo tollera la DOR. I loro compagnucci invece possono farlo tranquillamente. Ma no, la questione è che lui si è appellato a quel famoso regolamento che avevano approvato in consiglio comunale contro le espressioni d'odio, no? Contro le espressioni d'odio. E lo aveva sollevato e rispolverato in occasione proprio di questa discussione, dibattito in consiglio comunale. Guarda caso che poi lui sul sito Facebook considera l'amministrazione recanatese Zerbino della regione, e chi è il massimo rappresentante dell'amministrazione recanatese? Pepa, quindi Pepa è Zerbino di Acquaroli. Ecco, questo però è un linguaggio consono, no? Un linguaggio consono, non è un linguaggio d'odio, è un linguaggio inopportuno, inappropriato, offensivo, no? Che fa schifo, come direbbe Bravi nei confronti dell'anonimato di Radio R. Lasciamo perdere, ho detto lasciamo perdere perché non voglio approfittare di queste contraddizioni, di queste schizofrenie classiche di chi appunto no, predica bene e razzola male sotto certi aspetti. Basta. Meglio che non approfondire certi temi. Invece andiamo, perché è giusto fare anche un salto alle altre, andiamo a vedere delle notizie di cronaca e precisamente andiamo nella zona del Maceratese. Precisamente abbiamo auto contro moto, ferito 44enne, terzo incidente nello stesso punto, e questo lo vediamo che è successo lungo la strada statale Adriatica nei pressi di Civitanova. Parliamo ora di cronaca, scontro tra un'auto e una moto lungo la statale Adriatica Civitanova. All'ospedale regionale di Torretta d'Ancona è finito un civitanovese di 44 anni. L'incidente è avvenuto l'altra notte intorno a mezzanotte e mezza in via Cristoforo Colombo a Fontespina, all'altezza del supermercato Eurospin. Il 14 agosto di pomeriggio, nello stesso punto, era avvenuto il precedente, uno scontro violento tra un'auto e una moto. Appena una settimana prima un altro incidente a Fontespina, sempre nello stesso punto, anche in questo caso tra un'auto e una moto. L'altra notte, secondo quanto è stato ricostruito dagli agenti della polizia stradale di Camerino, intervenuti sul posto per rilievi di rito, una Fiat Punto condotta da un uomo e la moto si sono scontrate. A nulla è servita la lunga frenata da parte del 44enne in serie alla moto, che non è riuscito comunque ad evitare l'impatto con l'auto. I primi a prestare soccorso sono stati i vigili del fuoco e un volontario della Croce Rossa fuori servizio che passavano lungo quella strada. Nel frattempo sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono arrivati l'automedica del 118, un'ambulanza della Croce Rossa di Porto Potenza e i vigili del fuoco del distaccamento di via Aldo Moro. È stato richiesto anche l'intervento dell'eliambulanza che è atterrata sull'elisuperficie dell'ospedale di Civitanova Alta. 44enne è stato ricaricato, trasportato a Torrette per accertamenti. Era cosciente, il tratto di strada è rimasto chiuso al traffico per circa 3 ore. E questo è quanto. Poi abbiamo un'altra notizia di cronaca, a dire il vero, che riguarda, mi sembra sia accaduta ad Ancona, di uno che si è sentito male e che si è sentito male e che è stato soccorso da un sanitario che si è calato dall'elicottero con il verricello. E questo vediamo un po', vediamo di andare ad Ancona. Intervento difficile, perfettamente gestito per salvare un uomo in codice rosso. Grazie di cuore all'equipaggio di salvataggio comandato da Edoardo Rubini alla Croce Gialla di Camerino e all'elisoccorso di Icaro. Parole queste in un post del sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, che ieri a Porto Novo ha assistito in prima persona ad un'operazione di salvataggio di un uomo di 56 anni colpito da infarto nella spiaggia di Mezzavalle. Non potevano esserci parole più idonee per descrivere un'azione che ha contribuito a salvare una vita umana. Se a Porto Novo non ci fosse stata la Società Nazionale di Salvamento con il gommone squadra in perfetto coordinamento con i guardia spiaggia, la Capitaneria di Porto, la Croce Gialla di Camerano e l'azienda ospedaliera di Torrette, quella persona forse sarebbe deceduta. Tutto è successo intorno alle 15, quando i bagnini di Mezzavalle hanno lanciato l'allarme. La Capitaneria di Porto ha subito allertato Rubini, che con la sua squadra è partito per il recupero della persona e i primi accertamenti. Nel frattempo è giunto Icaro, l'elicottero 118, che non potendo scendere ha vericellato sulla spiaggia infermiere e medico. Il gommone è poi partito per il molo, dove l'ambulanza della Croce Gialla ha condotto al bivio alto di Porto Novo il malato. Caricato in elicottero è stato trasportato all'ospedale di Torrette e ora si trova in convalescenza, ma gli è stata salvata con questa operazione tempestiva la vita. E va bene, mi pare c'è molta retorica su tutto questo, su questa notizia, c'è molta enfasi. Comunque, abbiamo un caso di dengue, ecco, però questo serve per alimentare paura e terrore, ma leggo la notizia, ma francamente la leggo con molta difficoltà e imbarazzo. Osimo, dopo la scoperta di un caso di dengue importato dall'estero e non riconducibile ad una trasmissione del virus registrato nella frazione Abbadia di Osimo, si allarga la disinfestazione. La scoperta del virus è stata fatta dall'azienda sanitaria territoriale Aste di Ancona e a essere infettato la zanzara un turista milanese che si trova ricoverato ora all'ospedale Torrette di Ancona. L'uomo ha accusato febbre, mal di testa, dolori muscolari all'inizio della settimana, mentre era in vacanza nelle Marche, che dopo essere stato alle Maldive e nello Sri Lanka, paesi dove i casi sono in aumento. Lì avrebbe contratto la malattia virale trasmessa da zanzare, come altri turisti italiani di rientro dal sud-est asiatico. Sebbene sia un caso importato e non ci siano focolai sul territorio, su indicazione del Dipartimento di Prevenzione dell'Aste di Ancona, l'IRCA e il Comune di Osimo provvederanno alla disinfestazione delle aree interne e limitrofe al perimetro dell'ospedale di Osimo nei prossimi giorni. E questo è quanto. Poi andiamo a vedere, ancora sfogliamo il giornale. Qui dice: stretta sugli ubriachi la guida, controlla e raffica e denunce. Poi ancora a Ascoli Piceno, controllore del bus è picchiato, il giovane era senza biglietto, dice ora basta. Questo, andiamo a leggere questa notizia di cronaca. Dove sta? Dove è andata a finire? Eccola qua. E andiamo ad Ascoli. Ascoli Piceno, intollerabile per l'unione sindacale di base l'ennesima selvaggia aggressione del 13 agosto al terminale alla partenza della linea Fermo Porto San Giorgio ai danni di un lavoratore Steat S.p.A. addetto alla controlleria a bordo, finito al pronto soccorso per le gravi lesioni provocate da un ragazzo, forse minorenne, trovato senza biglietto e invitato ad acquistarlo, che gli ha sferrato dapprima alcuni pugni al volto, che lo ha tramortito e poi, tra lo sbigottimento dei presenti, lo ha sbattuto ripetutamente contro la carrozzeria dell'autobus. Oltre ai 30 giorni di prognosi, ora il lavoratore sta con l'ansia per l'insicurezza in cui è costretto ad operare. Non un caso isolato, tanto che il sindacato ricorda che dal luglio 2023, che stigmatizza e denuncia pubblicamente la gravità dei fatti, l'insicurezza percepita e la rilevante preoccupazione per ripetersi di simili incresciosi episodi di assoluta gravità. Anche aveva chiesto anche in più occasioni, invano, di essere ricevuta alla prefettura per un controllo e un confronto, auspicando un tavolo anche con altri soggetti pubblici coinvolti per esporre il proprio punto di vista e quello dei lavoratori e contribuire a interventi condivisi. Il presidente Steat, Remigio Ceroni, che cerca di minimizzare l'accaduto, di non creare allarmismo, lui ribatte che la situazione è invece molto allarmante. Questo è l'ennesimo episodio e non sarà l'ultimo se non si interverrà con decisione per garantire sicurezza e incolumità del personale, anziché attendere inerti che accada qualcosa di più grave. Cosa chiede il sindacato? Torniamo a chiedere alla Steat di sospendere immediatamente il servizio di controlleria biglietti, e stante la gravità della situazione chiediamo a tutti i soggetti istituzionali, territoriali, la stessa Steat, di porre in essere iniziative più opportune per garantire le attività lavorative in tutta sicurezza, altrimenti, poiché la situazione è ormai colma, ci riserviamo di porre in essere tutte le azioni, dice, di mobilitazione sindacale più opportune, compreso lo sciopero di tutti i lavoratori Steat. Però non direi chiedere che non ci sia possibilità di sospendere l'attività di controllo. Intanto l'attività di controllo venga esercitata, ma vengano forniti agli addetti e al personale, anche quello che guida il mezzo pubblico, quindi l'autista, dei mezzi idonei per essere pronti a confrontarsi con questi mascalzoni, cioè magari, non so, dei tassere, qualche cosa che possa neutralizzare la loro azione violenta, e magari da rifornire loro anche un'arma, in modo da piantare a loro una pallottola sulla testa qualora si decidessero di fare gli stupidelli. È logico che sto esagerando e scherzando, però dei mezzi di difesa possono essere messi in atto, quindi idonei, una volta preparati professionalmente, di essere idonei per poter fronteggiare quindi certe situazioni di pericolo. Sì, perché naturalmente la cosa non è che mi sembra che possa essere affrontati, cioè tollerati ancora in questa maniera. Ci sono sempre più violenti che perdono la testa e che aggrediscono senza pensarci, e allora bisogna difendersi, no? Nei confronti di questi, con mezzi che neutralizzino queste loro azioni. Sono 7 le persone evacuate a seguito dell'incendio divampato in un appartamento sul lungomare di Marzocca sabato poco dopo le 20:30. Si tratta di 3 famiglie turistiche, di turisti, che il giorno dopo Ferragosto hanno vissuto momenti di grande paura. Prima il rogo, poi l'esplosione. Poco prima, nell'appartamento occupato da una coppia lombarda, era appena stata sostituita la bomba GPL, poi le fiamme, successivamente la deflagrazione anticipata da un boato. La coppia di anziani è stata soccorsa da un'ambulanza e l'Avis di Monte Marciano, intervenuto tempestivamente sul posto insieme ai vigili del fuoco. Per nessuno dei due fortunatamente è stato necessario ricovero all'ospedale. Sul posto 2 mezzi provenienti dal distaccamento di Senigallia, che con un'autoscala hanno portato a termine l'intervento prima che le fiamme potessero interessare anche altre parti del condominio sito sul lungomare Italia. L'area è stata messa subito in sicurezza e i residenti sono stati evacuati e allontanati in attesa che i vigili del fuoco portassero le opportune verifiche. Oltre a quello in cui sono divampate le fiamme partite dalla cucina a gas dopo la sostituzione della bombola, altri 2 appartamenti risultano inagibili. Si tratta di quello adiacente e di quello sottostante, che a seguito della deflagrazione hanno riportato alcuni danni. Quindi c'è da fare i sindaci adesso, trovare il posto per poter sistemare queste persone. E andiamo al Corriere Adriatico, andiamo al Corriere Adriatico. E sugli essi c'è siringhe, clociare e accampamenti. La sera abbiamo paura ad uscire, dicono i residenti, poi che poi magari se la prendono con una nuova antenna in zona esagono, la richiesta già inoltrata al comune che sì, se la prendono l'antenna, quindi tenetevi siringhe, clociare e accampamenti, perché non meritate altro, meritate altro, perché a testa non ce l'avete, non ce l'avete, state dietro alle cazzate, alle antenne. Poi abbiamo Porto Sant'Elpidio, morti in casa 40 anni per overdose, caccia grossa il pusher della droga. Andiamo qui a Porto Sant'Elpidio, vediamo. Porto Sant'Elpidio, morto per overdose a 40 anni, caccia il pusher della dosa killer. Vanno avanti al ritmo serrato le indagini della squadra mobile sul decesso di un uomo che era venuto a vivere in città da Bari da qualche tempo per lavoro. La scoperta shock è stata fatta sabato pomeriggio in via Annibalcaro, dove l'uomo viveva in affitto. L'allarme è stato lanciato da un conoscente, un collega, che non vedendolo per un paio di giorni aveva deciso di cercarlo. Non riuscendo a mettersi in contatto con lui, ha lanciato l'SOS. Sul posto sono arrivati polizia, 118 e vigili del fuoco. Quest'ultimi hanno dovuto sfondare la porta per entrare nell'appartamento al piano terra e hanno trovato il quarantenne a terra, privo di sensi. Per lui non c'era più nulla da fare. Nonostante tutti i tentativi dei soccorritori, il suo cuore non si è più ripreso. Sono arrivati anche gli investigatori della squadra mobile della scientifica, oltre al medico legale per appunto gli accertamenti del caso. E ancora vediamo poi c'è lo sport, ma per lo sport ci pensa la nostra Maura Nardi fra poco. Andiamo a dare un'occhiata alla cronaca tramite il Corriere Adriatico, se c'è qualche cosa che possiamo leggere, ma non mi sembra. Qui si parla della raccolta differenziata che è in calo, nessuna campagna di informazione. Poi dice Guido Ubriaca, fermato dai carabinieri, inizia a gridare minaccia alla pattuglia. Vediamo. Macerata, di notte, quando i carabinieri, vedendola su di giri, l'hanno invitata a sottoporsi all'alcotest, e lei ha reagito con poca sollecitudine. Poi ha iniziato a urlare nei loro confronti, sia insulti che minacce. Per la donna, una quarantenne di Macerata, è scattata la denuncia a piede libero per minaccia, oltraggio e resistenza al pubblico ufficiale. Non solo, la stessa notte ha perso anche la patente auto, la prima ritirata, la seconda sequestrata per via del esito dell'alcotest. Il controllo su strada rientra nell'ambito appunto di un servizio più ampio disposto al comando provinciale dei carabinieri, soprattutto in occasione del fine settimana. E non mi sembra ci siano altre notizie. Sì, qui si parlava poi anche, eccola qua, si parlava anche di un di altri controlli, però è inutile che adesso mi stia a elencare, sono piccole cose appunto di normale attività di controllo da parte delle forze dell'ordine, di alcoteste e così via. Allora io mi fermo qui, vi ringrazio, anche se francamente avevo visto, no, sul cronaca anche di Ancona non c'era di più di quello che avevamo già riferito. E sì, presso a poco abbiamo dato tutto. E c'era questa qui da Potenza Bicena, uno scontro, vediamo un po'. Ritorniamo a Potenza Bicena, incidente tra auto e moto, di 16enne trasportato al pronto soccorso in ambulanza, lo scontro è avvenuto intorno alle 19 all'altezza dell'area di servizio Isses è la strada 16 statale tra Porto Potenza e Porto Recanati. Una moto con in sella un sedicenne di Porto Potenza ha centrato un'auto che stava svoltando per entrare nell'area di servizio. La guida della Fiat Punto c'era una donna di circa 50 anni, anche lei di Porto Potenza. Entrambi i mezzi andavano verso Porto Recanati, quando ad un tratto il sedicenne è finito addosso alla punta ed è caduto a terra facendo un volo di circa 4-5 metri per poi finire addosso ad una luce di plastica dell'area di servizio. Immediatamente sul posto si sono precipitati gli uomini della Croce Rossa di Porto Potenza Piceni insieme all'automedica di Civitanova. Sanitari hanno trasportato il sedicenne al pronto soccorso di Civitanova in codice giallo. Fortunatamente non è in gravi condizioni. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Potenza Piceni che ora stanno svolgendo i rilievi e accertamenti per capire le cause dell'incidente. Sì, possiamo dire che ci fermiamo qui, grazie per l'ascolto, io ringrazio naturalmente i nostri sponsor che sono sempre così bravi nel darci una mano a fare questa rassegna stampa. Grazie a tutti e buona giornata.
L'oleificio Bartolini in via Valle Memoria Recanati vi ringrazia e vi ricorda che un'attenta lavorazione contribuisce a fare dell'olio Evo Bartolini un prodotto di eccellenza, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 16.30 alle 20, il sabato dalle 9 alle 15, telefono 071 757 0317. Termoidraulica Mauro Pierzantelli, tecnici qualificati e competenti, vi ringrazia e vi ricorda impianti termici, impianti idrici, installazione caldaie e condizionatori, a Recanati in Viale Dalmazia, a Castelfidardo in Via Boccaccio, telefono 338 20 47 476.